Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
7
7 giornalisti, 7 giorni, 7 voci indipendenti.
7, purché se ne parli.
Contro questo noi dobbiamo lottare se vogliamo essere davvero contro la guerra, dalla parte dei popoli, dalla parte di tutti i popoli che resistono contro gli imperialismi che da 50 anni a questa parte hanno ricominciato anche vicino a noi a devastare.
Bentornati e bentornate a Seven, il settimanale di approfondimento di Gemini Network dedicato al giornalismo indipendente. Io sono Antonio Pierancellotti e tornerò oggi sul tema della guerra, che è stato già toccato dai miei colleghi e dalle mie colleghe negli scorsi appuntamenti, soffermandomi anche sugli orizzonti possibili di un nuovo movimento pacifista. Alcuni giorni fa si celebrava la festa della Repubblica, inutile ricordare l'importanza storica di quel referendum istituzionale che il 2 giugno del 1946 ha sancito la fine della monarchia in Italia, della dinastia Sabauda, e per certi versi è stato anche il culmine di alcuni valori che hanno animato la resistenza partigiana degli anni precedenti. Allo stesso tempo è inutile ricordare come quella data e quella festa siano subito diventate un momento di posizionamento politico e geopolitico del nostro paese all'interno dello schieramento atlantico. La parata militare, l'esaltazione di alcuni simboli hanno nel tempo segnato la continuità storica di una fiera appartenenza a quel mondo occidentale che in questi tre quarti di secolo che sono passati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha sempre usato la guerra come strumento per definire la nuova era coloniale. Il 2 giugno di quest'anno la sua parata militare ai fori imperiali assumono sicuramente un senso diverso, e questo non solo perché il conflitto in Ucraina ha riportato brutalmente la guerra nel cuore dell'Europa, una guerra che stiamo combattendo, è bene ribadirlo, a suon di armi date all'Ucraina di Zelensky e di politiche di riarmo, ma anche perché stiamo assistendo a una mutazione profonda della narrazione politica istituzionale che punta a normalizzare la guerra, la propaganda militare e gli schieramenti bellici. Come ha scritto Danilo Del Bello in un articolo pubblicato alcune settimane fa su globalproject.info dal titolo «La guerra nella nuova globalizzazione», è comprensibile che la posta in gioco di questa guerra sia l'egemonia all'interno del macro processo di ridefinizione del capitalismo e dei suoi asset. Per questa ragione il conflitto sta investendo completamente la sfera narrativa. Vediamo probabilmente per la prima volta come la propaganda di guerra abbia completamente sussunto la comunicazione mediatica e l'infosfera. Per cui, lungi dall'essere un affare solo valido per le parti in causa del conflitto in Ucraina, il cosiddetto patriottismo di guerra sta diventando sempre più il collante biopolitico che tende sempre a più rimuovere l'elemento di classe in questa fase di riassetto globale del capitalismo. In altri termini, il patriottismo di guerra sta svolgendo la stessa funzione di costruzione del soggetto neoliberista che, ad esempio, Dardot e Laval davano al debito nel libro La nuova ragione del mondo, critica della razionalità neoliberista, uscito per la prima volta in Francia nel 2009. Torniamo adesso al 2 giugno e vale la pena leggere alcuni passaggi dell'editoriale di Stefano Folli su Repubblica. Cito testualmente: «Nel nostro paese, dai tempi della guerra fredda est-ovest, che non si vedeva una frattura così netta nel dibattito pubblico, pro o contro la NATO, pro o contro il rapporto euroatlantico. Con la differenza che un tempo esisteva il PC, allineato all'URSS, certo, ma con una coscienza nazionale, quindi con la consapevolezza che l'Italia apparteneva all'alleanza occidentale e quindi il confronto ideologico, anche il più estremo, non doveva valicare il limite. Adesso invece è il tempo del disordine, il che comporta persino maggiori rischi. In prevalenza il dibattito non si svolge in Parlamento, ma nei talk show delle varie televisioni, dove la proporzione degli invitati finisce di solito per premiare i cosiddetti pacifisti, quasi sempre sostenitori, attenzione, non dichiarati ma trasparenti, delle tesi putiniane. L'articolo finisce così. Questo 2 giugno coincide con un passaggio non banale della nostra convivenza e la sfilata dei fori imperiali, aggiungiamo, può servire a ribadire simbolicamente lo spirito politico e militare della solidarietà occidentale. Bene, quello di Stefano Folli non è il primo articolo di questo tenore fatto dalla cosiddetta stampa mainstream, Repubblica, Il Corriere, La Stampa e via dicendo. E in questi mesi stanno giocando un ruolo importante nella polarizzazione narrativa, così come era accaduto durante la fase della pandemia. Ma io credo che le parole di Stefano Folli chiariscano, senza più bisogno di ambiguità, quale sia l'obiettivo del piano discorsivo. L'articolo infatti si intitola Il 2 giugno di un paese diviso. E Folli ci dice chiaramente che se vogliamo non essere divisi, dobbiamo pensarla come lui, e quindi semplificare, ridurre la guerra alla scelta di uno tra due campi avversi, abbandonare quel pacifismo che ci fa sembrare tutti e tutte filo putiniani. Bene, io in realtà credo che per ridare proprio un po' di dignità all'espressione onestà intellettuale bisogna fare il contrario di quello che scrive Stefano Folli, ossia ridare alla guerra, in particolare a questa guerra, la complessità che merita. E farlo non solo su un piano teorico e culturale, ma soprattutto sul terreno dell'iniziativa politica. Sono troppi mesi che ci si sente orfani del grande movimento pacifista di 20 anni fa, quello che veniva a pieno titolo definito la terza potenza mondiale. Bisogna però fare i conti con un dato oggettivo e non solamente soggettivo. Quella storia di movimento è finita perché è finita quel tipo di guerra, strettamente legata alla costruzione di un nuovo ordine globale, di tipo imperiale per citare Toni Negri e non più imperialista, che aveva un vertice unico negli Stati Uniti d'America. Questo tentativo è fallito. Il nuovo ordine globale non c'è ed ora ci troviamo di fronte a interessi imperiali spesso contrapposti. Il blocco occidentale, o quantomeno quello che rimane di questa idea, la Russia capitalista, la Cina. Bene, il nuovo ordine globale quindi si trova di fronte a interessi imperiali che sono contrapposti, nei quali emergono anche le tensioni intracapitaliste che stanno segnando il nuovo modo di organizzare la natura e la vita nella fase storica della cosiddetta transizione ecologica. Su questo vorrei tornare nella parte finale. La guerra in Ucraina è una guerra climatica, energetica, sociale, finanziaria. Solo recuperando la complessità di questa lettura e dell'azione politica possiamo davvero immaginare di contrastarla. E sempre a proposito di 2 giugno, fortunatamente non c'è stata solo la parata e la propaganda guerra fondaria, ma anche manifestazioni che a vario titolo hanno segnato comunque un avanzamento del discorso. A Venezia, ad esempio, 500 persone hanno sfilato da Campo San Geremia fino a Campo Santa Margherita rispondendo all'appello della DL Cobas e dei centri sociali veneziani Morion e Rivolta. Il messaggio della manifestazione di Venezia è stato chiaro: contro tutte le guerre, contro tutti gli imperi, contro Putin e contro la NATO, perché questi ultimi rappresentano due forme di impero differenti solo nella narrativa, ma entrambi basati su sfruttamento e devastazione. Sul profitto prima delle vite, la radice della guerra e quindi il sistema capitalista. Si è detto questo nei vari interventi, lo stiamo dicendo anche in varie analisi critiche. Quello stesso sistema quindi che pone gli uni contro gli altri, che elimina i diritti, lo sta facendo da anni, crea continue divisioni, guerre orizzontali. Oltre a Venezia c'è stata la grande manifestazione di Pisa. 15.000 persone provenienti da tutta Italia hanno raggiunto Coltano per manifestare contro la base militare, una base che le istituzioni nazionali e locali hanno previsto di realizzare nel Parco Naturale di San Rossore. Un progetto che costerà ben 190 milioni di euro e che viene addirittura fatto passare come rigenerazione urbana, ma che avrà un impatto devastante sul piano ambientale, economico e sociale. Il corteo si è trasformato in un gigantesco serpentone che si è snodato per 7 chilometri proprio attorno al perimetro del parco naturale. Erano presenti comitati da tutta la Toscana, ma anche dal resto d'Italia, imponenti gli spezzoni dei movimenti climatici e quello di GKN, ormai con la consueta bandiera, col consueto striscione insorgiamo. È stata una giornata di convergenza vera, per usare un'espressione proprio cara agli operai di Campi Bisenzio, che ha attualizzato le istanze antimilitariste intrecciandole però con altre tematiche, ed è proprio a partire da queste considerazioni probabilmente la manifestazione di Coltano segna non solamente un momento di grande respiro sul piano nazionale per i movimenti sociali, ma indica chiaramente una cosa: crisi climatica, diseguaglianze sociali di genere, impatto territoriale delle politiche di riarmo sono elementi costitutivi del nuovo rapporto tra guerra e capitali. Quindi intrecciare queste contraddizioni deve essere a questo punto l'elemento costitutivo di un nuovo pacifismo o di un antimilitarismo, che dir si voglia. Ed è proprio sulla questione ecologica che vale la pena spendere ancora qualche battuta. Si dibatte da mesi sul fatto che in Ucraina ci sia un nesso indissolubile con la crisi ecologica. Ma questo perché? Al di là del ruolo strategico dell'Ucraina, sia in termini del passaggio di infrastrutture energetiche, sia ad esempio sul piano nucleare, questa guerra si colloca nel tempo della ripartenza globale post-pandemica. Attenzione, questa non è una semplice riallocazione di risorse e asset, ma riguarda probabilmente una delle più grandi ristrutturazioni produttive e riproduttive che si siano mai compiute nella storia. Alcuni la chiamano transizione ecologica, un termine che abbiamo già detto durante questa trasmissione. Però è bene rimarcare alcune cose. Innanzitutto, non si tratta di un momento di passaggio, ma probabilmente l'inizio di una nuova fase storica del capitalismo, alla quale si è arrivati anche grazie all'accelerazione di una serie di processi avvenuti durante la crisi pandemica. Sappiamo che la transizione ecologica non ha nulla a che vedere con un mondo che abbia eliminato le nocività ambientali e le ingiustizie sociali, anzi, è proprio il terreno in cui il capitalismo si sta rigenerando nel suo modello di crescita infinita. Da un lato attraverso la cosiddetta green economy. La green economy, sappiamo che da anni considera il limite ambientale, il limite delle risorse, non come un vincolo allo sviluppo, ma proprio come fondamento di un nuovo ciclo di accumulazione, finanziarizzazione e trasformazione della forza lavoro. Dall'altro, è proprio grazie al mai sopito capitalismo fossile che proprio oggi vede nel gas l'alternativa principale al carbone, che addirittura questo gas viene concepito come sostenibile, a quanto risulta ad esempio dalla tassonomia decisa dalla Commissione europea alla fine dell'anno scorso. Vediamo quindi quanto sia cruciale leggere questa guerra con le chiavi della complessità, ed è proprio per questo che chiudo questa puntata di Seven segnalando l'appuntamento del 4 luglio al Festival di Sherwood di Padova. Qui, a partire dalle ore 15, si ritroveranno i movimenti italiani e internazionali per costruire insieme il fitto programma di mobilitazione, ma anche di incontri, fino al Climate Camp di Venezia, che si terrà appunto al Lido di Venezia dal 7 all'11 settembre, e che è arrivato alla terza edizione. Quest'anno sarà però anche questo Climate Camp importante, come non mai, proprio per costruire insieme ipotesi di organizzazione. Perché, come al solito, è sempre l'idea di preservare gli spazi politici di organizzazione autonoma l'unico antidoto per non cadere nella sindrome dell'ineluttabilità. E con questo concludiamo questo nuovo appuntamento di Seven, ricordandoci anche di prenderci sempre cura del giornalismo indipendente, quello che fortunatamente riesce ancora a discostarsi dalla narrazione piatta e tendenziosa di cui siamo ostaggio oggi. Ci risentiamo la prossima settimana.
Seven.
Sette giornalisti, sette giorni.
Sette voci indipendenti.
Seven, purché se ne parli.